www.radiodigio.it e la storia continua. A tavola con devozione. La pigiatura dell'uva. Il vino è, dopo la carne, l'alimento maggiormente presente nella documentazione del Medioevo. La particolare preferenza accordata al vino non può e non deve stupire, anche alla luce delle valutazioni di ordine generale che ci circonda, che ci ricorda quando esso, più dell'acqua, forse nelle regioni centro-meridionali dell'Europa, era la bevanda per eccellenza dell'era premoderna. Non sembrano differire in tal senso i consumi medi dei gentili da quelli degli ebrei residenti nell'Italia centrale in epoca rinascimentale. Le stime disponibili, approssimative, indicano per entrambi i gruppi un consumo medio giornaliero di oltre mezzo litro pro capite. Nelle condotte sottoscritte tra comunità ebraiche e autorità cittadine di Norcia o di Terni, rispettivamente del 1432-456, viene siglata la concessione a pigiare l'uva, secondo il rito dell'ortodossia ebraica, e viene accordato ai giudei locali il permesso di praticare la spremitura direttamente nelle cantine circostanti e di acquistare successivamente il mosto così ottenuto, senza escludere tutti i sottoprodotti alcolici derivanti dalla torchiatura delle vinacee. Tale genere di concessione non è, a sua volta, esente da aspetti polemici, poiché anche in questo caso i cristiani fanno propria la stessa paura della contaminazione espressa dalla cultura semita, come risulta molto chiaramente da una disposizione messa a Terni nel 1456. Un cristiano che venda agli ebrei un tino o una vasca di mosto di vino sia condannato alla menda di 2 ducati per ogni tino o vasca venduta. Tale misura, tuttavia, verrà applicata solo nel caso in cui questi, dopo che gli ebrei abbiano esportato il mosto e l'acquaticcio dal tino per loro uso, non avrà gettato via subito il resto delle vinacee, in modo da non servirsene successivamente. Per proseguire ancora in maniera ancora più esplicita, gli ebrei sono liberi di pigiare la loro uva e di sottoporre le vinacee alla spremitura del torchio, facendone l'acquaticcio, ma i cristiani non dovranno utilizzare in alcun modo le loro vinacee, il loro mosto e il loro acquaticcio. Anche in questo caso, in termini teorici, è il parametro della separazione a orientare la normativa ebraica, poiché il vino poteva dirsi kasher solo se l'uva fosse stata pigiata dai piedi ebrei e se fossero stati esclusivamente ebrei a gestire e a controllare tutti i passaggi della vinificazione fino al prodotto ultimato. Il bicchiere è condiviso. Tuttavia è interessante constatare che, a differenza di quanto accade per la carne, al di là dell'aspetto normativo, nella stragrande maggioranza dei casi le restrizioni relative al vino non vennero rispettate alla lettera. All'interno delle comunità umbre, nel XV e XVI secolo, reti di scambio e relazioni provano, di fatto, una notevole promiscuità tra gli ebrei e i gentili tanto nella produzione che nel consumo del vino. Un pullulare di scambi, ordinazioni e acquisti di vino offrono poi spaccati di condizione condivisa tra ebrei e cristiani nella produzione e nella consumazione dello stesso. Emblematico tra tutti Il caso di quella comunità di frati francescani, infaticabili avversari del cibo kasher, che intorno al tardo 300 ad Assisi non disdegnano il vino prodotto da un medico ebreo, un tale Sabatuccio da Roma, rendendo spesso visita a quest'ultimo, nella speranza di consumare insieme un bicchiere di quello stesso vino che risulta da loro acquistato in più occasioni per la cantina del convento. Non sarà fuori luogo ricordare a tale proposito che il vino prodotto dagli ebrei godeva di ottima fama anche tra i gentili, risultando migliore, più perfetto e più maturo degli altri proposti sul mercato. Mentre condotte e statuti comunali ci permettono di cogliere gli aspetti macroscopici dell'alimentazione ebraica, lasciando intravedere problematiche di carattere sociale sulla convivenza tra le comunità giudaiche e il resto della popolazione, la documentazione prodotta all'interno delle comunità stesse ci introduce in una dimensione più propriamente rituale e gastronomica, dove non è più la privazione o l'esclusione a colpire, quanto piuttosto l'articolazione delle varianti possibili e l'abbondanza delle occasioni conviviali. www.redigio.it e la storia continua.